Il fatto di partire in un cammino liturgico come questo e comunque simbolicamente il dare il segnale del cammino cristiano, no? E non sentire in qualche maniera la vibrazione del cammino, la difficoltà che sentiamo nel nostro cuore e nelle nostre comunità a percepire il fatto che questi cammini sono delle cose stanche, delle cose laterali, è strettamente legato, mi pare il senso delle letture che abbiamo sentito, ma è il senso di tutto l'Avvento, è il senso di tutto il cristianesimo, è il senso dell'itinerario che stiamo cercando di fare. Questa poca vibrazione alla partenza è dovuta alla scarsa tensione per l'arrivo, cioè sfido io. Se uno parte per una meta, se uno ha qualcosa che l'aspetta, se uno ha un programma, diciamo, è chiaro che parte gasato. Ma se uno non ha un termine, come parte? Al massimo dice, speriamo di indovinare sul vagone qualcuno di simpatico, al massimo. Cioè, in realtà questo è il punto d'attacco del racconto cristiano, questo è l'obiettivo che ci stiamo dando in questo itinerario, che quindi è un po' strano perché non ha dei temi conclusi. È una sorta di tentativo in 4-5 tappe di dare l'attacco del discorso cristiano. Cioè, il racconto che i cristiani fanno del senso che Dio dà alla storia ha un punto d'attacco che è decisivo, è importante partire da lì, sennò poi non si capisce tutto il resto. E il punto d'attacco è appunto questa visione escatologica, è il termine. La poca sensibilità all'annuncio cristiano, che è al centro, appunto Cristo è risorto, e poi di conseguenza allora, ma allora com'è morto, ma allora cosa ha detto, cosa ha fatto, allora com'è nato, ma allora Dio che ha a che fare con questa storia, allora preesisteva. Tutto sto discorso cristiano in realtà è legato. Il fatto che noi questo annuncio lo sentiamo poco è legato a una scarsa sensibilità alla fine del mondo, al giudizio finale, alla riunione sul Monte Santo di tutti i popoli, come dice Isaia, e all'attesa del ritorno del Signore. In realtà la buona notizia cristiana è anzitutto annuncio che il Signore ritornerà e la nostra storia avrà il suo compimento. Per questo l'Avvento, la pedagogia cristiana del cammino, dell'anno liturgico, per questo l'Avvento è anzitutto proclamazione che il Signore verrà, e verrà perché è risorto, verrà perché è risorto. In questo senso il racconto della storia di Gesù non parte dal Natale veramente, ma dalla Pasqua, dall'annuncio della resurrezione. Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha risuscitato. E in questa rivelazione, la resurrezione di Gesù è il culmine della rivelazione di Dio, della parola che Dio dice da sempre e per sempre al cuore di tutti gli uomini. Questa rivelazione culmina nella comunicazione di Dio nel risorto. In questa rivelazione di Dio a favore dell'uomo, Cristo è risorto, culmina, è anticipato e culmina la storia umana, la speranza della storia umana e dell'uomo. Ed è proprio questo coinvolgimento della nostra storia e della nostra speranza nell'annuncio della resurrezione di Gesù che ci rende così attenti a quell'annuncio. Cioè, l'annuncio che Cristo è risorto o resta una cosa che riguarda Lui soltanto, o al massimo una cosa miracolosa di cui si diventa curiosi, o invece è l'annuncio esattamente di ciò che io aspetto, di ciò che noi tutti aspettiamo. Cioè, viene creduto l'annuncio della resurrezione in quanto annuncia il futuro che noi aspettiamo, in quanto indica la verità della nostra speranza. Ma del resto queste cose qui, appunto, sembrerebbe quasi inutile dirle. Invece vedete come bisogna dirle. Ma sembrerebbe inutile perché in realtà appena uno ci pensa è proprio così. Quando uno mi racconta qualcosa che riguarda qualcun altro o che è avvenuto nel passato, non me ne frega niente, a meno che questo che mi viene racconto motivi la mia storia, sia in grado di motivare la mia storia, la storia che noi stiamo vivendo, a meno che tocchi le mie scelte, le mie attese. E guarda caso, è successo così anche all'inizio, e noi l'abbiamo dimenticato. Il ritorno alle fonti, il ritorno ai racconti del Vangelo, hanno questa funzione, farci capire come effettivamente è partita la fede cristiana. Il rumore che si diffuse attorno a Gesù, che è risorto, no? Questo è il rumore da cui è partito il cristianesimo, si sarebbe spento alla svelta se non fosse stato legato subito dopo la sua morte, non fosse risuonata la strana notizia che sarebbe tornato, e probabilmente molto presto tornerà. Proviamo a riascoltare con questo orecchio alcuni dei discorsi che sono lì negli Atti, sono lì nei Vangeli, ma noi appunto queste cose qui non ci badiamo neanche, no? Ascoltiamo il tono di alcuni di questi primi discorsi cristiani. Il primo discorso per eccellenza, quello che fa Pietro l'indomani della Pentecoste, quando invita gli israeliti a convertirsi. Cosa dice? Perché possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Messia, cioè Gesù. Egli deve essere accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. È l'annuncio appunto del ritorno di Gesù. E del resto, questo è il succo di tutta la vita di Gesù, non è il messaggio che gli angeli hanno lasciato agli apostoli al momento dell'ascensione, quando il risorto fu elevato in alto sotto i loro occhi. Cosa dicono gli angeli e gli apostoli? Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di ora tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. E quando Gesù davanti al processo riassumeva la sua identità, davanti al Sinedrio, cosa dice? Una cosa che appunto si dice in tutti i Vangeli, il titolo che Gesù preferenzialmente usa per dire chi è lui, dice il figlio dell'uomo. Il figlio dell'uomo che Gesù aveva annunciato appunto come la sua identità. La categoria del figlio dell'uomo è la categoria di Daniele, che annuncia il suo ritorno sulle nubi con potenza e gloria per giudicare i popoli, riunire gli eletti. E quindi i primi cristiani, anche quando venivano in chiesa, contemplavano anzitutto ritto il Signore, ritto alla destra di Dio, i cieli aperti, come dice Stefano, contemplo il Signore, ritto alla destra di Dio, i cieli aperti, pronto a tornare sulla terra. E avevano l'abitudine di salutarsi tra loro col grido con cui finisce la prima lettera ai Corinti, Maranatà, vieni Signore Gesù. E i primi scritti cristiani, vedete la prima lettera ai Tessalonicesi, i primi scritti cristiani sono tutti pieni in realtà di questa attesa ansiosa del ritorno imminente del Signore. E i cristiani più avveduti si preoccupano di suggerire di vivere questa attesa senza impazienze e senza mettersi a fare i lazzaroni, perché tanto ritornerà. E cominciano a elaborare il senso del tempo intermedio, della storia che manca al suo ritorno. Ma questa storia ha senso perché lo si aspetta, appunto. Così è cominciata la predicazione apostolica. Come annuncio del ritorno del Signore, che è il senso della sua resurrezione. Allora, l'evento della resurrezione non riguarda appunto solo la fine della vicenda di Gesù. In realtà la resurrezione riempie il senso della storia che manca, è iscritto tra la partenza e il ritorno e racchiude in sé il futuro del mondo. Non è la resurrezione di Lazzaro, quella di Gesù, per intenderci. O quella di un miracolo che ridà la vita a un morto, perché ritorna alla vita precedente. Ma è un atto divino, È un'investitura conferita a Gesù Cristo per un compito, per una missione. Il Signore Dio lo ha risorto perché egli conduca a casa la storia degli uomini, perché lavori per questo ritorno. Sta lavorando il risorto, sta lavorando. Entrato nella morte, Gesù Cristo riceve una nuova esistenza. Non è un ritorno alla vita precedente, appunto. È una nuova esistenza per un nuovo compito, che non lo restituisce al passato del mondo, ma lo costituisce come il suo futuro. Il risorto è il futuro del mondo. E la sua antica presenza tra noi, la sua antica presenza nel mondo, diventa in modo nuovo, definitivo, questo faccia a faccia del Signore di fronte al mondo, innalzato alla destra della gloria di Dio Padre, egli messo, come dice Filippesi, in postura di Signore, davanti a lui si inginocchiano sulla terra, nei cieli, sottoterra, in possesso della signoria di Dio sulla storia, predestinato ad agire come capo e salvatore del suo popolo. Questo è il senso della predicazione cristiana primitiva, che Gesù, il povero Gesù che è stato tra noi come un fratello, come noi, è il Signore, appunto, no? Che domina la storia. È diventato ciò che doveva essere e non poteva essere che attraverso la morte, e cioè il futuro della vita del mondo. La morte, e questo fa parte di tutto il racconto che dovrebbe continuare, che continua poi, perché è morto? Secondo le scritture, era un disegno di Dio che morisse. Il senso teologico della morte qual è? Questa è stata la grande inquisizione dei Vangeli, sono partiti dal racconto della passione, per scoprirvi il senso, la parola della passione di Gesù. La morte è la realizzazione del disegno di Dio, di cui la resurrezione è il trionfo manifesto. Ancora il discorso di Pietro, quest'uomo che secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere. Non era in potere della morte fermare il progetto di Dio. Non era in potere della morte impedire a Gesù Cristo di compiere il disegno di cui era portatore. Il Signore Gesù questo disegno lo porterà a termine. E noi siamo in attesa. Se noi ci sentiamo coinvolti in questa storia di Gesù. Vedete come gira la cosa. Infatti, l'annuncio è al futuro. La buona notizia cristiana è al futuro, il Signore verrà. Perché è al plurale? Perché ci riguarda? La resurrezione di Gesù contiene un per noi, un a nostro favore, un disegno di Dio a nostro favore, che è il nostro futuro. Per voi, ancora Atti 2, sentite questi testi che abbiamo mandato al macero, per voi, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro, è la promessa. E noi vi annunziamo la buona notizia che la promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù dai morti. Cioè ciò che è successo a Gesù, ecco il noi della fede, l'ecclesialità della fede. Ciò che è successo a Gesù, la sua resurrezione da morte, riguarda la nostra speranza nella resurrezione di tutti, nella resurrezione dei morti, come dice Atti 23. Quando questa gente qui, appunto degli Atti e dei Vangeli, diceva resurrezione, non pensava come noi alla mia resurrezione, pensava alla resurrezione finale di tutti. La credenza diffusa è anche discussa dai Sadducei, sapete, non creduta da tutti, ma la credenza diffusa ai tempi di Gesù nella resurrezione riguardava sempre la resurrezione generale legata all'avvento del regno di Dio negli ultimi tempi. E anche le parabole che raccontava Gesù hanno questo sfondo finale e universale. La parola risuscitare aveva senso in questo contesto escatologico della resurrezione generale. I morti risusciteranno tutti insieme nell'ultimo giorno. Parlare di un individuo che scappasse alla morte, che uscisse dal regno dei morti da solo prima dell'ultimo giorno, non aveva senso. Per questo la sorprendente notizia della resurrezione di Gesù è compresa subito. Il primo suo senso non è tanto quello di dire è stato fatto un miracolo per Gesù. Il suo primo senso è che il segno precorritore, la primizia della resurrezione finale, è arrivato il regno di Dio, l'imminenza della fine dei tempi, della venuta del regno di Dio. E per questo allora, quando interpretano la morte, quando raccontano la morte, lo mettono su uno scenario apocalittico e scatologico. Matteo racconta il momento in cui Gesù morì, lo ricordate in che termini? La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di morti santi risuscitarono. E uscendo dai sepolcri, dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Questa è una traduzione evidente, simbolica appunto, di come la resurrezione fu compresa dai discepoli, annunciata al popolo come evento collettivo finale che incomincia a realizzarsi in un momento preciso del tempo e in un individuo, in colui che Dio ha mandato per aprire e distruggere le porte degli inferi. Questo spiega perché i primi cristiani vivessero nell'attesa che si compisse l'ultima fase di questo evento, che arrivasse il ritorno del Signore. E questo è il senso che viene messo avanti sempre nell'annuncio della resurrezione. Il racconto di ciò che è successo a Gesù è portatore di un annuncio che ci riguarda tutti. È un racconto al futuro perché riguarda noi, rivolge una promessa e un appello a noi. Si è rivelato qualcosa in Gesù che interessa tutta la storia degli uomini e che la mette in cammino verso la speranza, che ci coinvolge già se noi abbiamo fede, se accettiamo, ci coinvolge già ad aprire il nostro destino alla speranza in questo futuro. Il racconto della resurrezione di Gesù racconta ciò che accadrà a noi, grazie a Gesù, se ci lasciamo prendere dentro la sua storia. E se ci lasciamo prendere dentro la sua storia, aspetteremo il regno di Dio e la salvezza di tutti gli uomini. Questo è il cristianesimo come nasce. Nasce così, non nasce come moralina, non nasce come speranzuola di qualcuno. Non nasce come bontà religiosa, nasce come speranza escatologica della salvezza di tutti, aperta dalla rivelazione che Dio ha fatto in Gesù. Ma è anche così, se non è troppo complesso, ma guardate che è affascinante appunto ricapire così la rivelazione, la parola di Dio. Vedete come sono buttate all'aria tutti gli schemini miracolistici e un po' atei, io dico atei in fondo, che noi abbiamo usato e usiamo per la religione, no? È così che hanno creduto, che si è impressa nei primi apostoli, nei missionari, l'esperienza della resurrezione di Gesù, l'esperienza della morte e resurrezione di Gesù, partecipando alla sua sorte, entrando nella sua prospettiva, appunto, ascoltando con lui la parola di Dio, il disegno di Dio, che le scritture, magari vedremo la prossima volta, perché tutto sto disegno è secondo le scritture, no? Come si è impressa nei primi apostoli e missionari e martiri questa esperienza? esposti alla delusione. La speranza delusa è la sostanza del cuore dell'uomo e soprattutto di un cuore che ha questi desideri come aveva Gesù. Se uno ha questi desideri prende delle stangate tutti i giorni, se pensa che gli uomini si salveranno, che diventeranno fratelli, ce la spararsi. No? Di fronte a ogni sorta di sofferenze, di pericoli a causa del Vangelo, per l'offesa che l'uomo fa al Vangelo, per l'incredulità nostra al Vangelo, appunto. Esposti alle minacce, alle persecuzioni, a motivi della testimonianza resa a Cristo, perché essi annunciavano nella persona di Gesù la resurrezione dei morti, come dice Atti 4. Annunciavano nella persona di Gesù la resurrezione dei morti. Esposti a tutte queste minacce, a queste sofferenze, gli apostoli hanno sentito di essere condotti dallo stesso disegno divino che aveva portato Gesù alla morte. E in tali condizioni hanno sperimentato di essere costantemente sostenuti dalla sua forza, che li rimetteva in piedi ogni volta che stavano per soccombere. La potenza della resurrezione, la potenza del risorto, la stessa che aveva sostenuto il coraggio di Gesù nella passione e che aveva strappato Gesù dalla morte, appunto. E confortandosi a vicenda nel sentimento di ciò che avveniva in loro e il senso che questo aveva per loro in riferimento a Gesù, hanno fatto l'esperienza che Dio li associava al destino di vita eterna in Gesù. Così come essi partecipavano al suo destino di morte, alla forza e al coraggio della sua testimonianza, è così che si è formato un noi credente, la Chiesa. Soprattutto nel corso dei banchetti eucaristici delle prime comunità, quando leggevano le scritture e quando mangiavano il pane, il risorto li visitava. Si è formato questo noi credente, un noi che si è sentito implicato in anticipo nella resurrezione di Gesù e si è espresso nei racconti e negli annunci che proclamano la resurrezione. Cioè ciò che è avvenuto in Gesù si riproduce in noi e questo noi racconta l'una nell'altra la storia di Gesù e la storia dei credenti. Questi sono i Vangeli, ma questa è la confessione cristiana, questa è la comunità cristiana, che racconta l'una nell'altra la storia di Gesù e la nostra storia di cristiani. È chiaro che se si racconta un tubo di storie cristiane nelle nostre comunità, cosa vuoi che sia la messa o la predica? Sono robe che appunto restano là. Dopo uno ci tira fuori qualcosina se gli serve. Ma non è il nostro racconto, il racconto di noi. Sulla base dell'esperienza comune vengono saldati i tanti io, quello di Gesù, il corpo di Cristo, e l'affare di Gesù, la questione Gesù, il rumore di Gesù, passa dal rumore alla testimonianza di fede. Quando diviene il nostro, si fa sperimentare e annunciare da un noi. Ecco, fermiamoci qui, in quest'altro pezzetto di racconto che faremo in questo avvento, su questo aspetto del primato del ritornerà, per capire appunto che è venuto. Ma intanto si capisce subito a quali condizioni il racconto su Gesù, cioè che Gesù è risorto e quindi ritornerà. E perciò ci interessa la sua vita, e perciò ci interessa il suo Natale, da ultimo. Capiamo a quali condizioni questo racconto su Gesù può diventare il racconto della nostra vita, il racconto in cui mettiamo il senso della nostra vita, e della nostra fede, e del nostro umile essere cristiani. Qual è la condizione? È che ci sentiamo coinvolti nella vicenda di Gesù che rivela la speranza della vicenda di tutti noi. o a condizione che viviamo la nostra avventura umana comune per tutti, da discepoli di Cristo, da cristiani, ricordandoci di Gesù e aspettando che ritorni.